Grazie a tutte e a tutti di essere qui. Questa è la seconda serata della 14ª edizione del No Border Fest. È un festival che la Città dell'Utopia organizza in collaborazione con altre associazioni ormai da appunto 14 anni. E è un festival che organizziamo per parlare di fenomeni migratori e per dare voce e spazio alle persone che questi fenomeni li studiano, li vivono, li approfondiscono. Quindi ieri abbiamo parlato della Palestina, abbiamo ospitato un'associazione palestinese che ha un progetto di fattoria e che organizza campi di volontariato e fa resistenza non violenta in Palestina. E oggi invece parliamo di Venezuela e domani invece approfondiremo la situazione sulle politiche riguardo la migrazione in Italia. Secondo me è importante sottolineare il fatto che tutti i contenuti che noi portiamo avanti all'interno di questo festival, ma in generale in tutte le attività che facciamo qui alla Città dell'Utopia, vengono dall'iniziativa e dalle proposte dei nostri attivisti e attiviste. In questo caso Andres fa parte della Città dell'Utopia ormai da un anno e molte volte ci è capitato di parlare con lui del suo trasferimento in Italia. Insomma, abbiamo cominciato a conoscere questa situazione, la situazione del Venezuela, che è molto complessa, attraverso i suoi racconti. E di fatto non è la prima volta che ne parliamo qui, però in questa serata abbiamo proprio pensato a una serata a tutto tondo, e vabbè, anche attraverso la cucina e la serata dopo. In ogni caso, io volevo appunto lasciare la parola sicuramente a lui, che avrà molto di più da dire. E niente, comunque la serata oggi si concluderà verso le 11, domani c'è l'ultima giornata, quindi per chi volesse tornare anche domani siamo qui. E niente, grazie per essere qui, passo la parola ad Andres.
Ciao a tutti, sono un po' nervoso, quindi non parlare tanto. Niente, ringrazio a tutti per essere qui. Veramente questa è un'opportunità per fare conoscere la situazione di Venezuela, non solo lo malo, sino anche la parte buona di Venezuela, come siamo noi come venezuelani, che sempre siamo allegri, contenti. E ringrazio anche alla Città dell'Utopia per questa opportunità, anche Aiuto Venezuela per fare possibile questa serata. E niente, quello che posso dire adesso, grazie.
Allora, grazie a tutti. Adesso mi presento io sono Celeste Puerta, sono attivista e membro direttivo di Aiuto Venezuela e sono molto contenta. Come già abbiamo detto prima, la situazione dello che succede in Venezuela non è una cosa molto bella, ma penso che ognuno mette dalla sua parte un piccolo appoggio per soluzionare la situazione, pure se siamo lontani. All'inizio di questo festival abbiamo un nome che sarebbe Voci Venezuelani, Memoria, Giustizia e Libertà, dove l'obiettivo è sensibilizzare sull'importanza della memoria storica, promuovere la giustizia e dare voce alla libertà, valorizzando il ruolo della diaspora venezuelana come portavoce della resistenza. Come prima parte vorrei pure parlarvi di chi siamo noi e perché Aiuto Venezuela ha iniziato questa lotta con tutti i venezuelani che siamo qui in Italia. Aiuto Venezuela è nato il 29 di luglio di questo anno come movimento cittadino impegnato nella difesa dei valori democratici e dei diritti umani. Siamo un gruppo di giovani venezuelani cresciuti sotto una dittatura. Generazioni segnate dall'esilio, forzato ma con la acerrima convinzione di costruire nazione. Il nostro obiettivo principale è denunciare le violazioni sistematiche dei diritti umani e le frodi elettorali commesse dal regime venezuelano. Da Roma agiamo come una società civile organizzata per portare la nostra voce negli spazi pubblici e nelle istituzioni internazionali. attraverso manifestazioni, eventi politici e sociali come queste, per esempio. Vogliamo sensibilizzare sulla realtà del Venezuela e promuovere i valori democratici che guidano la nostra lotta per la libertà. Per l'appunto, ci battiamo per la liberazione dei prigionieri politici in Venezuela, con particolare attenzione ai prigionieri politici italo-venezuelani. Queste persone sono vittime di torture e di detenzioni arbitrarie per il loro desiderio di una Venezuela libera. Il nostro obiettivo è far conoscere questa realtà all'Italia e sollecitare al governo italiano a esercitare maggiore pressione internazionale affinché queste persone vengano liberate. Sono eroi che pagano un prezzo altissimo per la loro lotta per la democrazia. È il nostro dovere e amplificare la loro voce e chiedere giustizia in ogni spazio possibile. Da Roma, Aiuto Venezuela si posiziona come un ponte tra la diaspora e chi resiste nel paese, riaffermando che la libertà e la ricostruzione del Venezuela sono una causa comune che supera ogni confine. Adesso siamo qui, tantissime persone venezuelane che sono bellissime persone che hanno lasciato la sua casa, hanno lasciato la sua famiglia, hanno lasciato tutto in Venezuela. Sono molto sicura che qui in Italia fanno pure la sua lotta per la situazione del Venezuela. Questo regime non sarà per sempre lì. E qui siamo per fare vedere a tutti gli italiani che questa situazione non è per sempre. E non solo quello, sino che siamo persone che abbiamo una cultura bellissima. Siamo persone che abbiamo una maniera di essere bellissime, che siamo molto vicini a voi e che noi possiamo stare per voi per sempre. Allora, per continuare questo evento, adesso già perdo un po' come si dice? L'emozione. Sono un po' libera. Adesso mi esce la personalità. Sì, perché tutto è formale, questo non deve essere così tanto formale, perché fa parte della nostra cultura essere così felici, allegri, solari. Quindi, per iniziare questo festival, a parte di tutta questa introduzione, abbiamo una presentazioni di persone molto importanti che fanno una lotta molto, molto, molto forte per il Venezuela. Adesso iniziamo con Andrés Brand, che lui è co-founder, membro direttivo e attivista pure del movimento Aiuto Venezuela, e parlerà sulla memoria storica e manipolazione del regime.
Okay, buonasera a tutti. Io mi siedo un attimo e penso che va bene se mi siedo lo stesso, ma volevo iniziare con una piccolo versetto, no? Di Luis Mariano Rivera. Non so se magari alcuni lo conoscete, sicuramente lui lo conosce. Leggo: benvenuti a questo paese dove gli arboli sono ombre per quelli che arrivano, dove il frutto che cade e per il bambino che lo chiede, e dove non c'è porta, non c'è nessuna insomma barra o qualcosa che ci ferma, che il passo non lo porta alla fine. Queste sono parole di Luis Mariano Rivera in una piccola intervista che ha avuto nel tempo di Simón Díaz, e quindi magari volevo iniziare con questo, facendo ricordare ai più grandi un po' della loro storia, no? Comunque, ho sentito che devo esporre più che altro la manipolazione di questo regime confronte all'opposizione e nel senso di come tergiversa la realtà, dicendo che il venezuelano o la posizione smette di essere venezuelana semplicemente perché pensa diversamente. Ma volevo iniziare ancora più prima, volevo parlare un po' di quella storia democratica di quel tempo che, diciamo, è nata e poi è morta, rinata e ancora oggi è, diciamo, è un po' messa male la vita della democrazia in Venezuela. Cioè, tutto in spagnolo quello che è, il mappa concettuale che avevo in mente, però piano piano lo inizio a tradurre. La democrazia in Venezuela, nel nostro paese, diciamo che è nata con Medina Angarita, se qualcuno di voi li ricorda. Questo uomo che ha ascoltato e dato pure il passo per il voto delle donne e ha aperto pure tutti la partecipazione di partiti politici, sia di destra sia di sinistra, ma non, cioè, non era una questione che non si poteva, che non si poteva fare in quel tempo, no? Questo uomo, oltre a dare tutto ciò che ho già detto, ha fatto gire per prima volta per un presidente in altri paesi e ha pure invitato a, cioè, ha fatto l'invitazione a altri presidenti nel nostro paese. Lui purtroppo voleva togliere il caudillismo del nostro paese, che purtroppo ancora oggi continua a essere quelli che hanno il potere e nelle cose più importanti del, come ho già detto, nostro paese. Sebbene con il tempo questo non sia capita per il paese, la nostra democrazia ha sofferto di una costante guerra contro il caudillismo e portò, diciamo, all'anno 92, che diciamo che è la data che più il collettivo nazionale lo soffre, che più il collettivo nazionale ricorda, perché è da lì dove è tornata questa specie di dittatura in Venezuela. Dal 92, non ci sbagliamo che magari sì, abbiamo votato nel 98, beh, abbiamo votato come se io a quella epoca, no, però comunque il paese ha votato nel 98, però dal 92, dal golpe di Stato di Chavez, che poi alla fine non è andata a buon fine, e la democrazia ha un po', si è un po' viziata dal 92, però è rientrato un uomo per coprire quella posizione. È entrato un uomo che non vorrei paragonare a Edmundo, però che ha portato la democrazia e l'ha curata in quel tempo, e parlo e nonché di Ramón J. Velázquez. Questo uomo lo nomino perché è stata una persona che ben ha fatto per il nostro paese, non solo come storiatore e come politico andino, non oltre, però ha portato a quello che magari noi adesso stiamo volendo tornare, no? Con il mondo, che è quello che io penso che tutti voi avete quel bisogno, quella attesa, no? Quella attesa di vedere di nuovo nel nostro paese una democrazia istituzionale, la separazione dei poteri, smettere i vizi di giustizia, sanare tante altre istituzioni, che non è un lavoro facile, ma è un lavoro che si deve fare. Se no, ahimè, non saprei dire dove andremo a finire con il caudillismo. E non mi voglio allungare per dare anche la parola al signor Bernard, che senza dubbio c'ha pure da dire tante cose sui prigionieri politici, che è un altro tema che magari dopo vi parlerò.
In questo punto vorrei presentarvi pure al signor Bernard Zambrano, Lui è attivista del movimento Pure Aiuto Venezuela, zio dei fratelli Zambrano, che sono prigionieri politici in Venezuela, ok? E parlerà sulle testimonianze sui prigionieri politici dei fratelli Zambrano.
Bueno, buenas noches. No parlo italiano. Ah, el amigo me va a traducir. Bueno, primero pues, buenas noches a todos los presentes.
Buenas noches a todos los presentes.
Buonasera a tutti e tutti.
Realmente quisiera agradecer y dar un testimonio de lo que quiero que sepan la situación que vive Venezuela, porque hay gente de otros países que piensan que Venezuela no hay una dictadura.
Vi voglio ringraziare e voglio anche farvi sapere che cos'è che sta vivendo il Venezuela in questo momento, perché ci sono persone che pensano che il Venezuela non sta vivendo una dittatura.
Y por eso pues quiero que ustedes vean algo tangible, como el caso de los hermanos Zambrano, que fueron brutalmente sacados de la casa. Hablamos de el caso de Nair, que es un joven, mi sobrino, un joven que sufre de autismo, el cual para el gobierno de Venezuela eso no importa.
Qui ci sono delle testimonianze, parliamo dei fratelli Zambrano che sono stati tirati fuori dalle proprie case, e parliamo di Nair, giusto? Di Nair che soffre di autismo e al quale il governo del Venezuela non sta importando. Voglio farvi sapere che Nair Zambrano è stato tirato, è stato preso da casa sua in maniera brutale. L'hanno preso da una regione del Venezuela che si chiama Táchira e l'hanno portato a Caracas. In questa settimana che è rimasto lì, per una settimana la sua famiglia non ha saputo dove fosse. In questa settimana è stato ingannato, è stato picchiato, è stato ferito e gli è stato fatto firmare un documento nel quale dichiarava che stava dando informazioni al governo, alla Colombia. Successivamente il 28 di maggio hanno preso suo fratello Daniel Zambrano, cinque uomini incappucciati con armi che hanno sfondato la porta di casa sua. Quello che hanno fatto è stato puntare l'arma contro la madre, dirle che avrebbe dovuto uscire con il figlio, e se non l'avesse fatto avrebbero ucciso prima lei e poi il figlio, perché tanto sapevano che in Venezuela nessuno avrebbe investigato. In questo è sparito per un mese, perché la sua famiglia ha potuto sapere dove fosse soltanto appunto un mese dopo, il 27 di giugno. Potete immaginarvi tutta la famiglia, i fratelli, gli zii, i parenti, che cosa avrebbero pensato, dove fosse suo fratello, dove fosse il familiare che non c'era. In Venezuela la particolarità è che non c'è giustizia, si violano i diritti delle persone semplicemente per il sospetto che la persona non stia con il governo o che, come si dice, sia un traditore della patria. Per questo dico che in Venezuela non ci sono ideologie, ma c'è una dittatura. E la dittatura è quella per cui una persona sola comanda e tutte le altre persone obbediscono. Tanti sono i casi, non solo quello dei fratelli Zambrano, ma anche di altre persone che soltanto perché richiedono giustizia non saranno mai ascoltati. Per questo è triste dire oggi che queste persone non vengono ascoltate. Non si tratta soltanto di 2, 3, 4 persone, ma si tratta di migliaia di prigionieri politici in Venezuela. E per questo voglio dire dei fratelli Zambrano che sono maltrattati, il cui cibo non viene dato abbastanza e vengono tenuti in isolamento, semplicemente per il fatto che si pensa che stiano dando informazioni alla Colombia. I fratelli Zambrano sono i miei nipoti. Mio fratello che si trova a Caracas sta soffrendo molto per questa situazione, e come lui tanti altri familiari dei prigionieri politici che non sono più prigionieri politici ma sono sequestrati dal governo. A loro non possono avere assistenza da un avvocato, ma viene assegnato un avvocato pubblico che quindi è in contatto con il governo. Il 28 di luglio abbiamo raggiunto un grande traguardo e questa è stata l'elezione attraverso Maria Corina e poi il candidato eletto Edmundo Gonzales. Solo per il fatto che più di 1000 persone sono uscite a protestare quel giorno, sono state poi imprigionate, solo per aver detto che... anche solo per aver celebrato la vittoria. Solo per il fatto che i miei nipoti sono i miei nipoti, anch'io sono perseguitato politicamente e dal 2017 sono dovuto uscire dal Venezuela, perché sennò chissà cosa sarebbe successo. Io in Venezuela ero un consigliere, ero un deputato, semplicemente per proteggere la democrazia. Io non starò mai dalla parte dove non starò mai dove ci sarà la giustizia, dove non ci sarà giustizia. Celebriamo il 10 di gennaio la vittoria che abbiamo raggiunto il 28 di luglio, perché sapremo già che qualsiasi cosa succeda non sarà lecita, perché la vittoria l'abbiamo conquistata il 28 di luglio alle elezioni. Quindi, venezuelani, celebriamo il 10 gennaio e speriamo che con la salita di Edmundo Gonzales tutti i prigionieri politici vengano liberati, non solo i miei due nipoti, ma tutte le altre persone che hanno sofferto. Grazie.
Allora, ringraziamo al signor Bernard per la sua partecipazione in questo festival, parlando della situazione di tantissime persone, di tantissimi giovani, di tantissimi uomini e donne, che lavorano per la libertà del Venezuela. Sono persone come i suoi nipoti che sono presi dalla libertà che meritano, come tutte le persone nel mondo, non solo venezuelani, tutti siamo esseri umani. Per continuare, gli diamo la parola alla giornalista Marina Limtenamamunno. Lei è giornalista italo-venezuelana, presidente della Piccola Venezia, difensora della libertà di stampa e promotrice culturale. Lei parlerà sul ruolo della diaspora venezuelana in Italia e il suo impatto culturale.
Allora, farò una presentazione più breve possibile. Credo che è importante capire il contesto in cui si vive in Venezuela. Buonasera a tutti. Vi ringrazio per questa opportunità e per noi è molto prezioso riuscire a spiegare cosa sta succedendo veramente in Venezuela. Sicuramente voi avete sentito parlare del paese quando ci sono queste crisi che più o meno si dice qualcosa sui media, ma in realtà non si riesce a capire la situazione, perché si riceve qua in Italia informazione molto frammentata. Si sente che c'è una manifestazione, che hanno ucciso qualcuno, che ci sono degli arresti, ma non si capisce il contesto. È difficile anche raccontare il contesto in pochi minuti, ma credo che spiegare cosa vive la stampa, i giornalisti, i colleghi giornalisti, è un modo di capire come vivono anche i cittadini. Il 28 luglio sono state arrestate più di 2000 persone comuni, persone che camminavano per strada, alcuni anche che si trovavano in queste manifestazioni pacifiche difendendo il voto, perché come sapete il 28 luglio, secondo le prove che ha presentato l'opposizione, secondo gli atti elettorali, i registri elettorali, ha vinto Edmundo Gonzales Urruti, il candidato dell'opposizione, con una grande quantità di, praticamente raddoppiato i voti che ha ottenuto il regime. Queste persone sono state silenziate, arrestate, prelevate perfino da casa, semplicemente per tentare di fermare queste proteste pacifiche, e sono riusciti a farlo. In questo momento non se ne parla più del Venezuela, la gente non è più in piazza per paura. È la prima volta che ci sono questi numeri così alti di arresti. In passato abbiamo avuto delle situazioni anche di violenza di detenuti, ma mai una cifra così importante come questa dal 28 luglio. E tra questi arresti vorrei dirvi cosa è successo con la stampa. Secondo Reportieri Senza Frontiere e 7 organizzazioni che hanno denunciato la repressione contro la stampa in Venezuela dopo le elezioni, praticamente sono stati registrate oltre a 228 violazioni della libertà di stampa e sono stati arrestati 21 giornalisti e operatori dei media, quindi cameraman, produttori e fotografi. Inoltre sono stati arrestati e espulsi 11 giornalisti stranieri e sono stati bloccati 29 siti web di organi di stampa e diciamo siti web che pubblicano informazione. E perfino Twitter è stato bloccato e adesso il dittatore Nicolás Maduro sta minacciando perfino di bloccare TikTok. E, in Venezuela non si può nemmeno scrivere un messaggio contro il regime o dire un'opinione o pubblicare qualsiasi cosa che possa essere interpretato come una minaccia per il regime su WhatsApp. Immaginate cosa significa che su WhatsApp, che si pensa che è un sistema privato, e magari se fai un commento dentro di un gruppo qualcuno ti può segnalare e vieni prelevato da casa. Questo si chiama l'operazione Tuntun, che Tuntun viene per il suono che si fa quando ti bussano la porta, no? Quindi ti arriva le forze dell'ordine, ti prendono di casa, ti prelevano senza nessun tipo di diciamo di ordine di arresto e vieni prelevato da casa e poi non hai nemmeno il diritto di difenderti perché il regime non permette, così come ha spiegato il signor Berna che ha parlato prima, il regime non ti permette avere un avvocato privato, loro decidono chi sarà il tuo avvocato e la famiglia nemmeno sa dove sei stato portato, dove ti trovi. Alla fine si riesce ad avere qualche informazione attraverso canali non ufficiali. Quindi le persone si trovano in una situazione totale di vulnerabilità. Il regime decide chi si porta via e non solo non permette il diritto alla difesa e nemmeno permette ricevere attenzione medica, assistenza medica se hai qualche problema di salute. Quindi nessun tipo di possibilità di avere... vedere i tuoi diritti umani rispettati. Cioè, ormai siamo a un livello di radicalizzazione del regime molto preoccupante e secondo me, io non sono così ottimista come il signor Bernard, secondo me la situazione può essere ancora peggio dal 10 gennaio in poi, perché è evidente che il regime prima controlla e le forze militari e due non credo che accetterà andare via facilmente. Stiamo parlando di una dittatura sanguinaria che per farvi capire gli ultimi vorrei darvi qualche numero. Dal 2014 in Venezuela 18.000 persone sono state arrestate. E poi parliamo di migliaia di persone torturate e anche uccise, scomparse. Ma questa situazione della stampa non è una situazione nuova. I giornalisti adesso per la prima volta sono arrestati e c'è rischio anche per la loro vita. Ma è una situazione che viene da più di 20 anni. Io vorrei ricordare, ad esempio, ho qualche dato che mi sono scritta per raccontarvi velocemente. Nel 2003 in Venezuela c'era Hugo Chavez, che era il presidente che c'era precedentemente, che è un presidente che qui in Italia è stato molto accolto in modo molto positivo perché si vedeva come il presidente che in teoria difendeva il popolo, ma in realtà tutto questo disastro che sta vivendo il Venezuela è un disastro che viene dall'arrivo di Hugo Chavez al potere, che inizialmente attraverso l'utilizzo dello stesso sistema democratico ha smantellato la nostra democrazia tra cui ha smantellato il nostro sistema di media testate democratiche, libere. E, nel 2003 ha approvato attraverso del Parlamento, che lui aveva il controllo assoluto del Parlamento perché era riuscito democraticamente a vincere le elezioni e a prendere la maggioranza nel Parlamento, attraverso lo stesso Parlamento ha fatto la legge che viene chiamata in spagnolo Mordaza, bavaglio per farvi capire, dove con questa legge praticamente il governo decide che, quali sono i contenuti che possono essere minaccianti per il sistema, per il regime, e attraverso questa legge ha iniziato a perseguitare le radio e le TV che in quel momento c'erano. E perfino in un meeting politico di quell'anno lui ha dichiarato che queste quattro TV più importanti che c'erano in questo momento erano i quattro cavalieri dell'Apocalissi. E sto parlando di Globovisión, Televen, Venevisión e RCTV. Globovisión e Televen nel trascorso di questi 20 anni sono state vendute perché non, i proprietari precedenti non sono stati, non hanno potuto diciamo sopravvivere in quella situazione, in quel contesto minacciante di persecuzione anche giudiziaria, perché si usa il sistema giudiziario per perseguitare e portare all'estremo alle persone, e hanno deciso di vendere per in qualche modo mettersi al sicuro. E Venevisión è ancora lo stesso proprietario, ma loro hanno deciso di in qualche modo accettare, no, la pressione del governo e di evitare di dire o informare qualsiasi situazione che possa essere minacciante per il governo. Invece RCTV, che era quella TV che produceva quelle telenovele famose che si vedevano qua in Italia, che non esistono più, quella TV è stata chiusa nel 2008 per decisione del regime, perché non ha dato più il permesso di trasmissione. E da lì, dal 2008 in poi, questo sempre utilizzando questa legge, no? Il governo ha deciso che quella TV, per informare cosa stava succedendo nel paese, per informare quando c'era la gente in piazza, per informare il malessere che aveva il popolo, il governo ha deciso semplicemente che non gli dava più il permesso e che quella TV non doveva più trasmettere con la segnale aperta. E, da quel momento in poi è peggiorata la situazione per i media, e vi dico qualche numero così capite cosa è successo da quegli anni. E secondo una ONG che si chiama Spazio Pubblico, dal 2007 hanno chiuso in Venezuela 430 testate, di cui 330 sono radio o erano radio, 87 erano carta stampata, 19 erano TV e 13 erano testate digitali. Questo credo che fa capire benissimo cosa è successo in Venezuela questi ultimi 20 anni. In questo momento i venezuelani non riescono, a quelli che abitano dentro del paese, non riescono a informarsi liberamente cosa succede. E l'unico canale di comunicazione che c'era a disposizione era WhatsApp, perché era privato e la gente si mandava questi messaggi in catena per riuscire a capire cosa succede. Adesso nemmeno quello, perché la gente ha paura perfino di scrivere su WhatsApp. Quando loro tentano di andare su internet a cercare informazione, le testate digitali sono bloccate, devono, chi può, pagare un VPN per riuscire a collegarsi e leggere le notizie che vengono pubblicate da testate internazionali. E purtroppo, oltre al problema di non riuscire a avere informazione sulla situazione reale del paese, in Venezuela semplicemente rischi la vita per dire cosa pensi, e questo che penso che questo sia una situazione impossibile da accettare, in questi 15 anni fa quando sono arrivata si difendeva tantissimo Hugo Chavez, era visto, no, come l'eroe del popolo venezuelano che doveva in qualche modo aiutare i poveri schiacciati dalla destra, quando in realtà, così come ha spiegato Andrés, in Venezuela durante i più di 30 anni di democrazia che abbiamo avuto prima dell'arrivo di Chavez, non c'è stato mai un governo di vera destra, si alternavano la sinistra e la Democrazia Cristiana. E, invece questo discorso che faceva Chavez dicendo che la destra contro la destra, l'imperialismo, era tutto propaganda. E come ho detto nella mia presentazione precedente, in realtà è un governo che attualmente ha perso completamente la strada e coinvolto con il narcotraffico e la criminalità organizzata internazionale. In Italia finalmente questa cosa si è capita, cioè siamo passati di, in questi ultimi, soprattutto questi ultimi 10 anni, è cambiata la situazione. Nonostante ci sia ancora qualche comunista radicale che lo vediamo insieme agli eventi dell'ambasciata in Italia, l'ambasciata venezuelana, ma è poca veramente la presenza del sostegno, non è quella di una volta. Io credo che la sinistra italiana ha capito benissimo che deve prendere le distanze di questo regime, perché non ha niente a che fare con un discorso ideologico, anzi è una vergogna anche per la sinistra quello che succede in Venezuela. E lo vediamo, vi faccio un esempio, il presidente del Cile, che è di sinistra, Boric, ha preso subito le distanze e non ha riconosciuto l'elezione di Nicolás, l'autoproclamazione di Nicolás Maduro. Quindi in Italia sta succedendo la stessa cosa, è una prova di questo, è che prima delle elezioni c'è stata una mozione che è stata approvata in Parlamento per unanimità, e quindi anche la sinistra ha votato a favore, in difesa della democrazia, chiedendo a Maduro il rispetto dei risultati elettorali. Quindi questa è una dimostrazione che anche la sinistra italiana ha già capito che in Venezuela quello che c'è è una dittatura che non ha niente a che fare con la sinistra, e che non si può continuare a sostenere un regime criminale come quello di Nicolás Maduro. Grazie.
Grazie Marinelli. Allora, è molto importante quello che ha detto Marinelli, perché è una situazione gravissima. Non abbiamo libertà di espressione nel nostro paese, perché le persone come per esempio i fratelli Zambrano vengono presi dalla sua casa direttamente, dalla sua famiglia, dalla sua casa. E questo non è giusto per nessuna persona nel mondo. Quindi lei ha fatto una piccola sintesi della situazione della libertà di espressione che succede nel nostro paese. Adesso le diamo la parola a Lady Parada. Lei è la fondatrice, attivista e membro direttivo del Movimento Aiuto Venezuela. Lei parlerà su la libertà di stampa e il lavoro culturale della diaspora venezuelana.
Okay, buonasera, mi sentite bene? Buonasera.
Buonasera, sì? Te sentiamo tutti.
Ah, si senti?
Sì, ah, sì, okay. Si sente bene.
Allora, un piacere, io sono Lady, sono anche giornalista, e niente, anche parlare del fatto di cosa significa essere giornalista in Venezuela, perché tutto è una sfida. Essere giornalista in Venezuela non è facile neanche partecipare, per esempio, nelle manifestazioni pacifiche alla che siamo convocati, no? Da parte dell'opposizione in contro del regime. Diciamo che è equivalente a fare giornalismo di guerra, e questo lo dico dopo magari parlare con i miei colleghi là, mentre eravamo nelle manifestazioni documentando in prima linea quello che e succedeva il coraggio del popolo contro il regime. Eravamo costantemente perseguitati, scusa, dalla polizia, dai servizi di intelligenza, dai collettivos, che sono gruppi paramilitari armati che agivano per conto del regime. E questi ultimi erano particolarmente spietati con noi perché ci seguivano e ci minacciavano e attaccavano chiunque cercasse di documentare cosa succedeva nelle manifestazioni, al punto di che se ci trovavano, non so, perché noi a un punto, quando finivamo il lavoro, grazie alle persone, alle manifestanti che ci aiutavano a fare delle riprese per i giornali, per i media, e loro ci perseguivano e cercavano di rompere tutto il lavoro che avevamo fatto in quel momento. Dovevamo anche vivere l'atrocità che fa il regime durante queste manifestazioni, per esempio, spesso le marce. E sono i gas lacrimogeni, i proiettili che venivano sparati indiscriminatamente contro il popolo, anche contro di noi che siamo lì solo per raccontare i fatti. E un modo nel che siamo riusciti, diciamo, a comunicare era grazie ai media indipendenti, per esempio come Efecto Cocuyo e il Pitaso, che oggi anche continuano a lavorare ma sotto minaccia costante, no? E ci sono, come ha detto Marinelli, qualche legge, diciamo, che in nome della tolleranza in realtà cercano e usano queste parole come una definizione vaga per colpire i giornalisti, attivisti cittadini che parlano in confronto del regime, con pena che possono arrivare fino a 20 anni di carcere. E un'altra cosa che volevo dire, che è molto importante, che a questo punto è ovviamente la formazione accademica dei giornalisti è molto piccola rispetto a 10 anni fa. Stiamo parlando che, per esempio, l'università da dove io sono, che è l'Università de los Andes, diciamo che l'ultima promozione erano 5 giornalisti, quindi essere giornalisti in Venezuela adesso è molto difficile. Secondo l'Istituto di Prensa e Società, l'85% dei giornalisti in Venezuela siamo adesso fuori, ma ancora continua e stiamo continuando con questo lavoro di denunciare cosa succede nel nostro paese, cercando di aiutare, di fare una connessione reale con i giornalisti che rimangono lì e che cercano di fare conoscere cosa succede. Per esempio, il lavoro di Marinellis qua è stato sempre denunciare cosa succede nel nostro paese, e diciamo che il suo lavoro qua è stato splendido, una persona che ammiro molto, perché è un referente del giornalismo, una giornalista che forma parte dell'esilio, è un referente del giornalismo venezuelano e fuori delle nostre confine. Quindi mi sento molto fiera del suo lavoro e tutto lo che lei rappresenta per Venezuela. E niente, solo voleva aggiungere questa piccola cosa di cosa si sente fare giornalismo dentro di Venezuela con le manifestazioni. Grazie
Grazie, Lady. Allora, le diamo la parola a Marinelli, che di nuovo. Questa incredibile giornalista che davvero ha fatto un
Ma
lavoro
dai,
incredibile.
smettetela. Siamo tutti qui per parlare del
Tutti quelli che ti
Venezuela, tutti
conoscono sanno
ci
che sei
siamo.
magnifica. Sono io che ho fatto
Dai.
questa cosa per prima volta, scusate.
Sei brava, dopo non ti dovremmo, non vorrei lasciare il micro.
No, mi piace, mi piace. Allora, ragazzi, per continuare. Gli do di nuovo la parola a Marinelli, che deve parlare sopra come l'associazione Piccola Venezia, quella da cui lei è presidente, ha servito la diaspora venezuelana qui in Italia.
Allora, io devo iniziare a dire che sono fiera di questi ragazzi, perché loro rappresentano la gioventù, i giovani venezuelani. Io ormai sono qui da 15 anni, sono anche italiana perché la mia famiglia sono italiani che sono emigrati in Venezuela negli anni 50. Quindi sono metà e metà, no? Metà italiana e metà venezuelana. E quindi quando io sono venuta in Italia non si parlavano di queste cose nel 2009, mi dicevano che se io ero pazza, che cosa facevo qui, che era meglio stare al Caraibi, ma non sapevano la situazione difficile che noi non sapevate la situazione difficile che avevamo in Venezuela. Questi ragazzi invece sono arrivati gli ultimi anni, loro sono in qualche modo vittima di questo regime, forse non hanno nemmeno conosciuto come si viveva prima di questi più di 20 anni, prima con Hugo Chavez e dopo con Maduro, sono 20, 24 anni, 25 anni già di regime. E quindi loro che non hanno più di 30 anni, diciamo, non conoscono cosa era il Venezuela libero. E adesso parlando dell'associazione Venezuela, la piccola Venezia, è stata creata nel 2017 e ho deciso di creare questa onlus per in qualche modo avere una figura istituzionale per separare il mio impegno di denuncia di quello che accadeva in Venezuela con la mia attività professionale, perché io in Italia lavoro come giornalista, sono giornalista professionista, sono corrispondente di diverse testate di lingua spagnola e a volte denunciare, dire queste cose mi potevano creare mi hanno creato difficoltà al lavoro perché magari puoi raccontare delle cose che qualcuno può sentirsi diciamo infastidito, no? Ma come giornalista mi sento nell'obbligo di spiegare, di denunciare, di dare voce a chi non può parlare in Venezuela. E quindi l'associazione in qualche modo mi aiutava anche a riuscire a organizzare delle attività come questa che hanno organizzato i ragazzi, attività informative. Ho pubblicato due libri in italiano, il primo si chiama Venezuela, il crollo di una rivoluzione, che spiega, è una raccolta di articoli pubblicati in italiano sulla testata La Nuova Bussola Quotidiana, che messi insieme fa capire come è stata smantellata la democrazia in Venezuela. E poi ho pubblicato un altro nel 2019 che si chiama Venezuela, l'Eden del Diavolo, dove attraverso una serie di interviste che ho fatto ai vescovi venezuelani, loro raccontano la loro testimonianza di perché in Venezuela c'è la lotta tra il bene e il male. Perché definitivamente quello che sta succedendo in Venezuela non è la semplice dittatura come quella che viene studiata dentro delle università dove c'è la difesa di un'ideologia, invece quello che c'è in Venezuela è un governo che ha vincoli con rete di criminalità organizzata internazionali, sono dei criminali che sono sostenuti anche dai cartelli del narcotraffico. E per quello anche i gruppi militari, cioè i militari sostengono il regime, perché anche i militari sono coinvolti nel narcotraffico. C'è il cartello de los Soles, no? Così viene chiamato questo cartello gestito dai generali. I generali venezuelani portano sulla divisa qui sulla spalla, e per quello si chiama il cartello dei Soles, non so se l'ho pronunciato bene. Quindi questa associazione inizialmente è stata creata per dare informazione, per spiegare cosa succede in Venezuela, poi si è trasformata anche in un'associazione che è riuscita, io nel 2018-2019 sono riuscita a fare una campagna di comunicazione per aiutare la Caritas del Venezuela, che in quegli anni il popolo venezuelano ha sofferto molta scarsità di cibo e c'era un grave problema di fame. E non ha migliorato la situazione, ma c'è ancora un grave problema di povertà, una popolazione più del 90% in povertà quasi estrema, Ma in quegli anni eravamo riusciti a fare questa campagna di comunicazione per inviare sostegno economico alla Caritas, perché la Caritas e le chiese in Venezuela fanno dei pentoloni di cibo per dar da mangiare a queste persone bisognose. Poi con la pandemia non siamo riusciti a continuare con questo programma e adesso dalla pandemia in poi invece ci siamo impegnati per aiutare ai professionisti della salute venezuelani esuli del regime che si trovavano già in Italia, abitavano già in Italia e c'era questa mancanza di medici in Italia, o c'è ancora, e dal 2019 attraverso il, no, il 2000, scusate, 2020 con il decreto Cura Italia, quando è esplosa la pandemia, che c'è stata questa deroga che permette ai medici stranieri lavorare in Italia, e una più di 100 medici e infermieri venezuelani sono stati assunti e lavorano in modo dignitoso senza intermediari. Cioè, noi non siamo intermediari, soltanto abbiamo in qualche modo aiutato a entrare in contatto questi medici venezuelani in Italia con le cliniche, quegli ospedali che avevano bisogno di questo personale sanitario, e attualmente ancora oggi lavorano in modo dignitoso. Stiamo parlando di medici che hanno una o due specialità e lavoravano come badanti perché avevano problemi per fare l'omologazione di titoli. Quindi in qualche modo l'associazione ha dato sostegno senza avere risorse, più che altro sostegno informativo a queste persone di come fare il riconoscimento del titolo, come fare queste pratiche burocratiche che sono impossibili in Italia, non solo per gli stranieri, anche un italiano che va a studiare all'estero, poi per riuscire ad avere l'omologazione del suo titolo in Italia è praticamente impossibile. Quindi adesso siamo impegnati su questo fronte e continuiamo in qualche modo a sostenere la diaspora, che poi ogni giorno aumenta questa diaspora venezuelana in Italia, perché come forse sapete, dagli ultimi 4-5 anni sono scappati dal Venezuela più di 7 milioni di persone. L'esodo più drammatico che esiste, che ha superato i numeri anche della Siria, e una buona parte di queste persone arrivano anche in Italia, cioè dopo la Spagna, e l'Italia è il secondo paese che riceve più venezuelani e anche discendenti di italiani che vivevano in Venezuela. Grazie.
Grazie Marinelli. E per finire, so che è un po' lungo questo, però è importante sapere la situazione del Venezuela, e non si può sapere che succede se non ascoltiamo queste persone che davvero hanno fatto un bravissimo lavoro. Per finire, di nuovo, vi presento Andrés, che parlerà in un monologo che si chiama La nostra anima, in spagnolo Nuestra alma.
Ok. Vorrei iniziare questo monologo prima in spagnolo e poi lo leggo in italiano per tutte quelle persone che magari un po' si complica con l'italiano, no? Allora, potremmo pensare che nuestra pertenencia no es nuestro numero de cédula lo que nos identifica como venezolanos. Quizás ir más allá de lo material, de lo no visible, de lo que enciende el alma, el sentirse orgulloso de la reina pepiada, del salto del ángel, del mango, ya que tiene el sabor que saca de nuestros suelos. En síntesis, lo que nos da y se produce en nuestro espacio geográfico. Pero yo voy más allá, como los libros críticos de gallegos, como el estudio de la historia de Irragorri, como las artes de Cruz Diez, o como el incomprendido de Reverón, como el cumplimiento de salvaguardar la vida de, por ejemplo, de Gabaldón, como las gaitas del bambuco y la décima del zuliano, como las lanzas de la libertad del llanero, y como la determinación y orgullo del andino, como los fértiles de las tierras del trujillano, y como la siembra del petróleo en Monagas, como el ejemplo que Caracas nos dio, pero que esto sí no lo recordamos, si no nos sentimos vivos por ello, dejamos espacio solo a que otros nos digan quiénes fuimos y nuestra trascendencia se esfumará. Adesso lo leggo in italiano per tutti gli altri. Potremmo pensare che la nostra appartenenza non è il nostro numero di cedula, il nostro numero di carta d'identità che ci identifica come venezuelani. Forse andare oltre il materiale del non visibile, di quello che ascende l'anima, di sentirsi orgogliosi di, ad esempio, la Regina Pepiada, del Salto l'Angelo, del Mango, poiché è il sapore che tira dai nostri suoli. In sintesi, quello che ci dà e si produce è nel nostro spazio geografico. Ma io vado oltre, come i libri di critici di Gallegos, come lo studio della storia di Irragori, come le arti di Cruz Diez o la incompletazione di Reveron, come il compimento di salvaguardare la vita di Gabaldon, come la cornamuse, il bambuco e la decima del Zuliano, e come la lanza o le lance di libertà del contadino de los Llanos, come la determinazione e l'orgoglio degli Andini, e come la fertilità delle terre di Trujillo, come il semine del petrolio a Monagas e come l'esempio che ci ha dato Caracas. Ma cosa è questo se non lo ricordiamo? Se non ci sentiamo vivi per esso, lasciamo solamente lo spazio agli altri per dirci chi siamo e chi siamo stati, e la nostra trascendenza si svanirà. Grazie.
Grazie, bravissimo. So che mi ammazzerà. Però lui è stato fino alle 4 della notte facendo questo. Vi giuro. Quindi questo merita dirlo, lo sai. Grazie. Per finire, vorrei chiedervi se qualcuno ha qualcuna domanda a queste partecipanti che hanno dato la sua opinione su tutto quello che succede in Venezuela. Abbiamo parlato delle stampa, abbiamo parlato dei prigionieri politici, abbiamo parlato di tantissime cose che penso che sono molto molto importanti. So che è un po' brutto parlare di tutto questo perché rimuove tante cose dentro noi, però sono così importanti per capire perché noi venezuelani siamo come siamo. Quindi se qualcuno vuole chiedere qualcosa, siamo qui. Qualcuno vuole chiedere? No? Il signor Bernard vuole dire una cosa. Che ha freddo.
Buonasera. Voy a hablar en español porque me siento mejor. Pero bueno, aquí tengo una joven que me quiere traducir. Pero lo único que quiero es felicitarlo, porque realmente hay una realidad que estamos viviendo que me llena de orgullo, que es la preparación que tienen los jóvenes que han organizado el evento. Simplemente quiero felicitarlo. Es, por decirle, el mejor evento que he visto organizado. Así que lo felicito.
Allora. Lei semplicemente ha detto che ringrazia tantissimo tutti noi che abbiamo organizzato questo, soprattutto a quelli della città dell'Utopia che aprono questo spazio per parlare del Venezuela, per parlare non solo della situazione politica, sino delle situazioni umane, del cuore di ognuno che siamo qui, siamo fuori, quelli che sono ancora in Venezuela, e li ringrazio tanto. pure che lei ha detto che questo è stato il migliore evento che, abbia, che ha visto sulla situazione del Venezuela. Grazie.